Sì, allora parlavamo anche di grandi così, guadagni dell'industria militare italiana, delle aziende militari italiane implicate, appunto, tra cui Leonardo spicca, anche perché Leonardo, diciamo, racchiude al suo interno diverse altre aziende, mi viene in mente Alenia, eccetera. Sapete dell'attentato che c'è stato nei pressi di Ankara il 23 ottobre scorso, quando appunto un gruppo delle forze di difesa del popolo, braccio armato del PKK, ha attaccato il complesso industriale Tuzaş, sede delle forze aerospaziali delle forze armate turche. Dove si producono tra le altre cose droni, elicotteri, aerei da guerra, tra cui caccia F-16. Allora, ci sono stati diversi danni in questo complesso industriale e anche morti e feriti, tra cui purtroppo Eval Asia e Eval Roiger, che sono la compagna e il compagno del PKK, che hanno appunto compiuto l'azione. Allora, anche sui media mainstream hanno parlato molto di molto, hanno parlato, come per dire, ha scampato pericolo, di questi tecnici della Leonardo presenti ad Ankara, appunto in questa sede, no? Che quindi è normalizzata anche questa cosa, che dei tecnici sono presenti in un complesso, insomma, dove agiscono le forze armate aerospaziali turche. E ricordiamo che Leonardo, insieme a Rheinmetall, fanno affari d'oro con i cingolati, dei mega cingolati che verranno assemblati nel sito di La Spezia. Tiro fuori i cingolati perché, vale la pena anche di ricordare Rachel Corrie, che faceva interposizione e che è stata ammazzata un po' di anni fa, un bel po' di anni fa, non mi ricordo quanti, 20 anni mi dicono già passati. Comunque, questa compagna, che appunto faceva interposizione contro l'esercito di occupazione per difendere dalla distruzione attraverso ruspe e cingolate, montate su mezzi cingolati dei villaggi, è stata fatta fuori proprio da uno di questi mezzi, cioè l'hanno schiacciata praticamente con uno di questi cingolati. Allora, ci sono degli articoli che sono usciti sul blog Invicta Palestina, dove si parla proprio di allora, si parla di questa specie di sindrome dei soldati israeliani, soprattutto riservisti, quindi uomini che non hanno, uomini e donne, ma qui nello specifico si parla di uomini, nel senso che di uomini che si sono tolti la vita, che non hanno 20 anni, insomma, che essendo riservisti possono avere anche un'età un po' più avanzata, parlano di quarantenni, che si sono ammazzati dopo aver fatto delle missioni, per così dire, insomma, a Gaza, e specificamente questi soldati che sono stati, appunto, questi soldati dell'occupazione di ritorno da Gaza hanno testimoniato che le truppe hanno dovuto investire palestinesi vivi o morti a centinaia. Hanno riferito di non essere stati più in grado di mangiare carne, poiché la sua vista scatena i ricordi delle scene raccapriccianti viste a Gaza. Eliran Mizrahi, un riservista quarantenne, uno dei tanti soldati di occupazione che si sono suicidati dopo essere tornati da Gaza, dove erano stati dispiegati l'8 ottobre dell'anno scorso. Mizrahi ha trascorso 186 giorni alla guida di un bulldozer di 9. Un veicolo blindato da 62 tonnellate, progettato per resistere a esplosivi e proiettili. Prima di togliersi la vita, Mizrahi ha lottato contro gravi sintomi di disturbo post-traumatico da stress, tra cui attacchi di rabbia, sudorazione, insonnia e isolamento sociale. La sua famiglia ha riferito che ha ripetutamente affermato che sono coloro che hanno prestato servizio al suo fianco, scusate, che solo coloro che hanno prestato servizio al suo fianco potevano davvero comprendere ciò a cui aveva assistito. Ha visto morire un sacco di persone, ha detto sua madre. Forse ha persino ucciso qualcuno. Di questa... sì, di questa frase a me colpisce il fatto che evidentemente ha ucciso qualcuno, avendo passato 186 giorni alla guida di questo di questi bulldozer che servono appunto a far fuori le persone, diciamo, a distanza. E bon, poi questo è un articolo, appunto, dicevo, di Invicta, tratto da Invicta Palestina. E ci sono anche altre testimonianze che parlano di questa crisi, diciamo, seria, che anche l'esercito israeliano sta vivendo rispetto appunto all'abbandono del campo di battaglia, o comunque ai tentativi di abbandono del campo di battaglia da parte dei soldati. E non si tratta in questo caso dei refusnik, perché ricordiamo che i refusnik rifiutano a priori, quindi non si rifiutano di andare a combattere, di andare a ammazzare i palestinesi, e quindi finiscono in galera. E questi sono invece soldati, e leggo appunto da un altro articolo, che vengono definiti disillusi e stanchi di combattere a Gaza. È un rapporto proprio che è stato redatto, e quindi perdono la fiducia nei combattimenti a Gaza e in altre zone di conflitto, in Libano, in Cisgiordania. E c'è questa emittente israeliana, Amacom, che ha intervistato, insomma, genitori e persone care e anche combattenti di diversi battaglioni, che hanno rivelato un crescente malcontento tra i ranghi. Ad esempio, nella brigata Nahal i soldati trascorrono 5 settimane combattendo a Gaza prima di tornare a casa per riposarsi, cosa che hanno fatto finora 11 volte dall'inizio dei combattimenti nell'ottobre del 2023. Tuttavia, dopo l'undicesima operazione si sono presentati solo 6 soldati di un plotone di 30, mentre gli altri hanno accampato delle scuse. La madre di uno dei soldati del plotone dice: "Io questo lo chiamo rifiuto e ribellione. Continuano a tornare negli stessi edifici che hanno già sgomberato, solo per trovarli di nuovo pieni di trappole esplosive." E nel solo quartiere di Zaitun, a Gaza City, ci sono stati 3 volte. Capiscono che è inutile e senza senso. I plotoni sono svuotati. Quelli che non sono morti o feriti fisicamente sono mentalmente distrutti. Pochissimi tornano a combattere. Queste sono le parole di un soldato israeliano. Tutti gli intervistati di questo rapporto, appunto, israeliano, hanno parlato in forma anonima perché temono di subire ritorsioni da parte dell'esercito. L'esercito israeliano ha pubblicato i nomi di oltre 750 soldati uccisi dall'inizio della guerra, e di tutte questi dati colpisce questa prospettiva, diciamo, che io trovo agghiacciante, cioè questa comunque non si fa riferimento, cioè il riferimento è all'inutilità o al fatto che i soldati ritornano a rischiare ripetutamente la pelle negli stessi luoghi, no? Diciamo, questa madre che dice: "Continuano a tornare negli stessi edifici che hanno già sgomberato solo per trovarli di nuovo pieni di trappole esplosive." Ma il fatto che siano andati e continuano ad andare a occupare una terra e a massacrare indiscriminatamente, in maniera genocidaria, un'intera popolazione, non è come se fosse una cosa che non emerge, insomma, non emerge alla coscienza di questi soldati. Questa almeno è la percezione che ho io da questi racconti. E tra l'altro è emerso che tra le varie nefandezze militari dell'esercito dell'IDF c'è anche questa di portare farsi scudo con i palestinesi e con la popolazione civile palestinese, e appunto mandare dentro queste case dove che sono state, insomma, come si dice, dotate di trappole esplosive, mandare, far entrare prima queste persone, insomma, e palestinesi, per poi, per vedere se appunto la casa esplode oppure no, e poi entrarvi, no? Quindi altro che sì, altro che, insomma, stress, sì, stress da post-traumatico, sindrome da stress post-traumatico. Sì, c'è qualcosa, insomma, emerge questa, sì, questa alienazione grave, insomma, questa situazione sociale che è generalizzata nello Stato di Israele. Difatti, nonostante tutte queste vicende, un altro rapporto, diciamo, sempre di fonte israeliana, dice che appena il 6% della popolazione civile dello Stato di Israele vorrebbe, è contraria, diciamo, a continuare i massacri. Tutti gli altri non esprimono orrore o disappunto rispetto a quello che sta succedendo.
I tuoi migliori amici.